Un caro saluto a tutti, buongiorno, eccoci qui con una nuova puntata del podcast e vi ringrazio. Grazie per le vostre domande e per le vostre email. Bene, procediamo con le domande di oggi, senz'altro, poi vi ricorderò qualche appuntamento, a qualche data che trovate sul calendario online, comunque nel sito www.accademiacos.it. Bene, allora, vediamo un po' le domande di oggi. La prima domanda che voglio prendere in considerazione è questa. Mi dice, 1. Si vive di luce riflessa, dipendenza. 2. Si vive di luce propria, indipendenza. 3. Si vive di scambio reciproco, interdipendenza. Potresti ampliare a parole tue il concetto di interdipendenza? Mi piace questo a parole tue, mi sembrano quei temi alle medie, no? Potresti ampliare a parole tue il concetto di interdipendenza? Ma io più che di interdipendenza vorrei parlare di interrelazione. Perché interdipendenza, ecco, la parola dipendenza può fuorviare, nel senso che è ovvio che noi siamo calati in una dimensione di relazione e che la complessità evolutiva che permette alla vita di procedere si sviluppa per aggregati, per aggregazioni, per relazioni sempre più ottimizzate, sempre più capaci di sviluppare un valore aggiunto in un sistema olistico, ovvero la cui risultanza è superiore rispetto alla semplice somma degli elementi che lo costituiscono. Ogni aggregazione produce un di più in termini di vita, energia, significato, significato spirituale, senso, logos, come quel principio che emerge dalla aggregazione vitale, sempre più tendente alla complessità, ma capace di sviluppare funzioni sempre superiori. E da questa relazione sempre più ottimizzata noi possiamo vedere emergere l'idea di un progetto evolutivo, un senso, un significato che diventa spirituale, che quindi ci proietta anche oltre, quindi in questo senso è un valore aggiunto. Nel mio anima in realtà parlo di questo principio di complessità che poi è stato ripreso da tantissimi scienziati, filosofi, quindi non è qualcosa di nuovo. Però ecco, ne parlo proprio in appendice, quando analizzo gli elementi caratterizzanti il nostro mondo, quando parlo della freccia della complessità, cioè di quella direzione evolutiva che è sia strutturale, ma anche coscienziale, quindi come intelligenza che emerge dalla struttura dell'universo nel suo insieme e che permette di sviluppare oltre i connotati della vita, del pensiero, della coscienza, appunto. Tutto questo avviene per relazione. Relazione è scambio. È anche interdipendenza nel senso che il sistema si sostiene attraverso questi scambi, queste relazioni tra le cose, in funzione di un risultato che permette all'universo di sviluppare un senso e quindi di sostenersi, e gli universi si autosostengono attraverso la loro espressione funzionale ed evolutiva. Quindi questa relazione è interdipendenza perché ogni cosa poi dipende dal sistema al quale partecipa. Tuttavia, attenzione, un conto è parlare di oggetti, quindi di minerali, gas, materiali, espressioni del mondo manifesto ad un certo livello di complessità. Un altro conto è parlare di quel livello di complessità rappresentato dall'essere umano, rappresentato dalla vita biologica che diventa qualcosa di molto complesso e capace di valore aggiunto, capace di risultato olistico. Allora, ecco che in quel caso emerge un ulteriore aspetto, cioè dall'interdipendenza a quell'interrelazione che permette all'unità di completare se stessa in se stessa. Quindi avremo sempre più individui, unità, capaci di completezza e sempre più capaci di interagire tra loro in quanto monadi. Ecco allora che questa interrelazione produce sì l'effetto di un sistema, ma contemporaneamente ogni unità è completa in sé. Ecco, questo è, se vogliamo, anche un paradosso, no? L'espressione ottimizzata in senso assoluto della relazione è quando non c'è interdipendenza, ma c'è una relazione finalizzata al piacere. Qui direte, ma che cosa sta dicendo Carlo? Dalla fisica parliamo di piacere, certo, perché il piacere è quell'elemento che andrà a strutturare le dimensioni di ulteriori universi, che nel nostro universo possono essere intuite attraverso i sentimenti e l'eros, negli altri universi diventeranno dimensioni strutturali veri e propri di una realtà multidimensionale e superiore, se vogliamo, in quanto a complessità rispetto alla nostra. Ecco, questo salto quantico, se vogliamo dire, questo salto di orbitale, è possibile nel momento in cui ogni unità partecipe della relazione all'interno di un sistema non è più interdipendente, ma è completa in sé. A questo punto la relazione diventa funzione ulteriore, non è più una relazione utilitaristica, ma è proprio una relazione in quanto piacere. Quindi inutile, ma proprio perché inutile, capace di un valore aggiunto assoluto e capace quindi di nuove determinazioni del possibile. Ok? Quindi io, più che di interdipendenza, che è valida fino ad un certo punto del processo della complessità, da un certo punto in poi l'obiettivo non è più quello della interdipendenza, ma è quella della interrelazione olistica. Quindi non abbiamo più dipendenza e tuttavia il vivere di luce propria non è solitudo, non è isolamento, non è risoluzione del sistema, che quindi non ha più ragione di essere. E tuttavia la relazione non è dipendenza. Questa indipendenza diventa capacità di relazione per produrre un qualche cosa che non serve né all'uno né all'altro, ma alla proiezione di significati sottili, di valori spirituali, se vogliamo. E quando dico che l'uomo e la donna non devono interdipendere, non devono completarsi l'uno attraverso l'altra, ma devono essere completi in sé, ecco allora che dalla relazione nasce qualche cosa di straordinario, perché non sono più due metà che ne compongono uno, ma sono due uni in relazione tra loro, la cui unicità diventa diversità creativa quando messa in relazione con l'altro, che però non è che si compensa o si completa attraverso questa relazione, ma esprime la sua diversità che incontra l'altra diversità, due diversità uniche e indipendenti che producono un valore spirituale, un qualche cosa di estremamente creativo. Quindi sono due uni che si incontrano. non due mezzi che si completano. Ok? Ovvio che tutto questo ha una sua gradualità nel divenire. Quindi se da una parte in un primo momento c'è questo completamento, questa interdipendenza utile al perseguimento della propria indipendenza, in un secondo momento queste indipendenze si relazioneranno per un fine non utilitaristico, ma creativo, su ulteriori piani del possibile e quindi ulteriori piani dei significati cui la coscienza può accedere nel suo processo di reintegrazione continua con l'assoluto, nel suo processo di rievoluzione continua dell'essere in quanto consapevole di se stesso. Ok? Ecco, veniamo a un'altra domanda. Sì. Questa è una domanda che mi ha fatto qualcuno su chat e poi io gli ho chiesto di girarmela di qua. Allora, volevo farti una domanda. Ti risulta che in certi testi buddisti ci sono riferimenti al Dio della Bibbia indicato come un Asura morente? Allora, a me non risulta che in testi buddisti si faccia un riferimento al Dio della Bibbia, che si faccia un riferimento a Yahweh come Dio degli ebrei, Dio della Bibbia, Dio dell'Antico Testamento o del Nuovo Testamento, anche se poi avremmo ragione di credere dal punto di vista teologico che ci sono delle differenze fondamentali tra il Dio del Nuovo Testamento e il Dio del Vecchio Testamento. Però adesso la domanda è: ti risulta che in certi testi buddisti ci sono riferimento al Dio della Bibbia? Secondo me non ci sono riferimenti espliciti. Siamo noi che possiamo fare delle corrispondenze, fare delle deduzioni, magari sospettare un'allusione, però è una nostra interpretazione, non lo sappiamo se ci potevano essere delle allusioni al Dio della Bibbia, magari chiamandolo in un nome diverso. Gli Asura sono delle divinità minori o delle semidivinità, entità in realtà corrotte, talvolta demoniache, talvolta decadute da un ruolo divino superiore, viziate, assomigliano molto di più agli dei dell'Olimpo con i loro capricci molto umani, no? Gli Asura quindi rappresentano, immaginiamo Varuna per esempio, o Mara, il dio che corrompe, sono tutti legati a vizi, a dipendenze, a legami con le passioni, con i sensi. E diciamo che, beh, per esempio Varuna viene indicato come un dio del cielo, un dio guerriero che poi diventerà un'asura morente, se vogliamo. Ma le qualità che si attribuiscono a Varuna sono molto simili, no? Un dio vendicativo, un dio guerriero, un dio celeste. Però dire che queste allusioni a questo archetipo, se vogliamo, o stereotipo, facciano riferimento al Dio biblico, non lo sappiamo. Possiamo però noi avere questo sospetto, creare questa corrispondenza, perché no? Perché comunque, al di là di quello che è la teologia ortodossa, la teologia ebraica che vede in questo Dio un Dio onnipotente, onnisciente, ineffabile, unico, creatore, facendo riferimento appunto a Yahweh, il Dio di Abramo, il Dio di Mosè, che poi si manifesta anche, no, in maniera molto tangibile, molto udibile. In realtà sappiamo da fonti di storia, di antropologia, anche da fonti esoteriche, sappiamo che in realtà Yahweh era un dio minore, era un demone delle montagne, era un demone del Sinai, adorato dalle tribù del Sinai, le quali poi si sono affermate militarmente su altre tribù e via via il loro Dio è diventato sempre più potente, sempre più grande, fino a pretendere di essere l'unico soggetto dell'adorazione del suo popolo, imponendo alle sue genti di non adorare altri dei, non avrai altro Dio al di fuori di me. Ovvio che questo già ammette l'esistenza di altri dei, evidentemente, no? O ammette l'esistenza che possano crearsi nuove icone, nuovi idoli, o confondere un oggetto di adorazione con quello che può essere il Dio. Sappiamo quindi che c'è stata questa ascesa del potere di Yahweh che si è imposto su altre divinità, su altre forze, ancora più violentemente contro altri popoli, no? Questo dio barbuto, violento, vendicativo, che distruggerà gli dei delle altre mitologie, degli altri popoli, distruggerà il femminile, distruggerà la donna, distruggerà qualunque spinta all'evoluzione umana, all'intelligenza, alla ricerca spirituale, alla ricerca interiore. Creerà una distanza tra l'uomo e i valori del sacro, di fatto esigendo obbedienza ai suoi comandamenti, interpretati e difesi anche con la violenza dalle sue istituzioni umane, quindi la Chiesa, il Vaticano e tutto quell'apparato intercessorio, grazie al quale l'uomo si dice salvo da un peccato che quello stesso Dio ha voluto indicare come tale e perpetuare in ogni nascituro, anche oggi, no? Come segno di dannazione, dalla quale si può essere salvati solo attraverso i suoi comandamenti e la dottrina della sua Chiesa. Ora, questo Dio violento, arrogante, è sicuramente assimilabile a un'asura impazzita, a un'asura morente, che ha bisogno di vampirizzare l'umanità di un intero pianeta per potersi sostenere e che nulla ha a che fare con Dio inteso come intelligenza cosmica, come logos, come amore, come vita, come bellezza, come gioia, come piacere, come quella coscienza dell'assoluto, dell'essere. Niente a che fare, niente a che fare. Ecco. In tutte le tradizioni religiose abbiamo questa storia raccontata più o meno, dove da una parte il Dio diventa Dio, il Dio del bene, dell'amore, della vita, della totalità, ma è quel Dio che si fa passare per, oppure abbiamo quello stesso Dio che cade, che viene smascherato, che viene riconosciuto, che viene combattuto. Chiaro che poi, laddove aderiamo a una religione piuttosto che a un'altra, tutto ciò che diventerà il riferimento nostro scelto si scaglierà contro quell'altro. Quindi quello che io decido essere il bene non è il bene di cui mi parli tu. E qui le lotte di religione, le lotte per l'affermazione di un potere che diventa politico, ovviamente, diventa sociale, diventerà economico, diventerà un qualche cosa di molto potente, di molto materiale, tra l'altro, perché non c'è un attaccamento alla materia e al materialismo come quanto avviene nell'evoluzione dei monoteismi che producono paura dell'aldilà, paura della morte, attaccamento al corpo, sofferenza come via di espiazione per una salvezza che non è di questo mondo. E allora tu in questo mondo devi in qualche modo soddisfare la tua affermazione in quanto peccatore che può essere salvato solo per obbedienza, per merito nell'obbedienza, nella fede. Nel frattempo è ovvio che l'umano non troverà altri riferimenti che la ricchezza, il corpo, i beni materiali, la competizione, l'ambizione. Avrà paura della morte perché è qualcosa che non saprà più comprendere. E non c'è religione più materialista che quella del monoteismo, che ci insegna a piangere la morte, che ci insegna a comunque alla fine ci riduce a un attaccamento materiale notevole, anche a volte indicando il contrario, ma in realtà quella tensione spirituale verso l'assoluto è talmente frustrante perché ci mette a paragone con un modello talmente alto e impossibile di perfezione che non ci resta altro che rifugiarci entro i confini della materia, ma è proprio questo che si vuole, perché nel momento in cui si crea la dipendenza materiale si crea anche la possibilità di utilizzare questa leva per il controllo delle persone. Quindi è tutto un meccanismo. Questi meccanismi li troviamo in tutte le religioni, soprattutto nelle religioni monoteiste, e i risultati di queste religioni monoteiste le vediamo attorno a noi, vediamo dove hanno portato questi asura morenti, questi falsi dei che si sono fatti passare per il Dio come principio universale, onnipotente e unico, prima vendicativo, cattivo, crudele, violento, per imporre la sua supremazia e poi per diventare, una volta spenti i roghi, il Dio dell'amore, della bontà, della misericordia. Ma è una falsità, è un'ipocrisia, ormai anche abbastanza evidente, tant'è vero che ci sono teologi che oggi stesso criticano tantissimo il Dio della Chiesa e la Chiesa nella sua continua, reiterata imposizione di quel Dio. Ci sono teologi, filosofi, Marco Guzzi, Vito Mancuso, che spesso cito, che si scagliano contro quel Dio, contro quella Chiesa. È così. Poi va bene, poi ci saranno anche tutte le altre, gli altri parallelismi con le altre religioni che ci permetteranno di confermare certi schemi che ritroviamo poi anche nel contesto del Dio biblico. Quegli schemi lì rimandano probabilmente a un qualche cosa che accade, che è accaduto, che fa parte della nostra storia. Fino ad arrivare poi anche a quelle questioni più particolari per le quali questi dei, in quanto falsi dei, sono psicocreature alimentate, create dal pensiero umano, dal quale ricevono l'input di tutto quell'egoismo, quella violenza, quella conflittualità di cui l'essere umano è capace, ma che poi possono anche connettersi con entità, con forze di questa terra come di altri pianeti, di altre dimensioni più che pianeti, ammettendo che la coscienza pervade il possibile attraverso innumerevoli dimensioni e piani di esistenza e mondi e universi. E allora possiamo ammettere che esistano gli stessi errori, gli stessi problemi, le stesse distorsioni anche altrove, e queste distorsioni si richiamano tra loro, si attirano, si rispondono. E allora ecco che questi dei umani, troppo umani, entrano in risonanza anche con altre forze che magari hanno la loro origine in altri in altri mondi. Ed ecco che poi questi possono, in virtù del loro potere di Maya, in virtù del fatto che rappresentano comunque delle forme pensiero molto potenti e capaci di determinazione, possono manifestare e manifestarsi sotto forma di precipitati fisici che saranno quei protagonisti delle grandi guerre magiche di cui parlano i Veda, i grandi dei, semidei, eroi in conflitto tra loro, che poi diventeranno angeli, arcangeli, demoni, giocando tra il piano sottile e il piano fisico, il piano spirituale e il piano della percezione, fino a portarci ad ammettere che possano esistere civiltà e popoli non solo terrestri, ma anche extraterrestri o extradimensionali che hanno prodotto questo, che a loro volta competono per la supremazia nell'universo e i loro dei sono la forza con la quale questi si spostano attraverso i mondi del possibile, loro dei che poi precipitano e si fanno carne e si fanno manifestazione, allora ecco gli alieni, gli dei, i falsi dei. Capite bene che qui siamo in un territorio estremamente complesso, tanto complesso quanto è complessa la nostra mente, quanto sono complesse le dinamiche della percezione in un universo fatto di ologrammi, in una realtà infinitamente plastica che asseconda il pensiero individuale, collettivo, in una relazione interdipendente tra forme di intelligenza, forme di vita, mondi, dimensioni, e in tutto questo l'essere umano nell'attuale sua incoscienza è molto probabile che sia vampirizzato, che sia ingannato da falsi dei dietro ai quali si possono nascondere intelligenze aliene, ma non solo aliene dal punto di vista del mondo di appartenenza, ma aliene anche al nostro concetto di umanità e di coscienza, aliene quanto è alieno il nostro stesso egoismo alla luce della nostra coscienza, quanto abbiamo dentro di noi di alieno. Ecco allora che tutte queste situazioni si rispondono, si innescano e producono poi dei precipitati che sono maschere, attenzione, dietro alle quali si muovono meccanismi sottili, meccanismi mentali molto complessi. Per cui attenzione poi a non confondere quelle che sono le rappresentazioni a noi accessibili, da noi percepibili, o come noi possiamo interpretare determinate interferenze, sia da un punto di vista religioso, sia da un punto di vista, che so, ufologico, o anche interpretare questi meccanismi delle dinamiche della nostra società attuale, dove abbiamo queste forze apolidi, sovrannazionali, virtuali, che gestiscono l'umanità, il capitalismo finanziario, delle banche, delle multinazionali, gli interessi volti a profitto di parti che neanche più riusciamo ad identificare. Una volta c'erano gli stati, uno contro l'altro, c'erano le nazioni nella loro affermazione, nella loro difendere i propri confini. Oggi è sempre più impalpabile la sede del potere che ci governa e ci sfrutta e ci rende schiavi. È un potere virtuale, quanto è virtuale il denaro, quanto ormai è diventata virtuale la ricchezza. E vedete, è ancora una volta questo unico Dio, che non è più il Dio biblico, ma è il Dio denaro, è il Dio del profitto, è il Dio dell'ego. A questo punto dobbiamo ammettere che il Dio che governa il pianeta è il denaro, non è più Yahweh, non è neanche più Yahweh. Se poi possiamo ammettere che a quel Dio si sono connesse tutte quelle forze che hanno interpretato l'allontanamento dell'uomo dalla coscienza. E allora ecco che ben si prestano le religioni a essere coinvolte in questo processo di sfruttamento, ben si presta la scienza a essere coinvolta in questo processo di sfruttamento, quando asservita ai poteri del materialismo. E ben si presta la concezione di ciò che ci aliena e che è alieno, che precipita nelle nostre dimensioni, manifestandosi, complottando, rapendo, interferendo, ma questo non è altro che il precipitato di quell'atteggiamento di cui è stato informato il nostro astrale, di cui è stata informata l'aura dell'umanità, l'aura del pianeta. E allora c'è un continuo rideterminarsi di realtà che assecondano questo processo, e lo assecondano sulla base del nostro immaginario, per cui se prima erano angeli e demoni, poi diventeranno alieni, predatori, extraterrestri e quant'altro, ma sono sempre maschere, dietro le quali troveremo le maschere degli dèi, dietro le quali troveremo che cosa? Noi stessi, nella nostra incoscienza e nel nostro mentale distorto, deviato, corrotto e distruttivo, perché creativo. Siccome il nostro pensiero genera, crea, produce, manifesta, ecco, manifesta che cosa? I protagonisti di quella che diventerà la distruzione del nostro sistema. Ok? Ecco allora la spiritualità come chiave di discernimento, come capacità di riacquisire consapevolezza di ciò che siamo, di riempire quegli spazi di coscienza altrimenti invasi da altro. Ed ecco la magia come capacità anche di interagire con questi meccanismi sul piano del Maya, in modo da difendercene, da smascherarli, dal superarli, dal trascenderli e dal lasciarli quindi collassare nei loro processi, in fin dei conti, di consumo, collasso inesorabile cui sono destinati. Ok? Bene, io vi ringrazio, mi fermo qui, mi fermo qua, perché se no andiamo a finire veramente in discorsi ulteriori, altre domande che meritano tempo. Quindi vi lascio con questa riflessione. E in ogni caso vi rimando al sito www.accademiacos.it, i vari appuntamenti a Terni, ma non solo, anche a Firenze, anche nel Bolognese, online, i martedì online sono sempre molto belli, tra l'altro i prossimi incontri li dedicheremo a questi argomenti qui, anche prendendo spunto da alcuni ricercatori, alcuni personaggi interessanti che hanno parlato di questi argomenti. Mi riferisco per esempio a Freik Sedo nel suo libro che è stato poi recentemente ripubblicato, Difendiamoci dagli dèi, molto carino, molto interessante, molto tra l'altro anche qui devastato poi da tutta una serie di derive New Age o complottiste o ufologiche. Quindi cerchiamo di prendere in considerazione questo tema di cui adesso ho parlato, ma di cui parlo anche in anima e realtà quando parlo delle psicocreature, vediamo di riprenderlo, perché è un tema importantissimo, importantissimo. Ok, a questo punto vi saluto, vi ringrazio e vi abbraccio. Ciao a tutti.